Allora, quindi dicevamo che i capi 59, 60 e 61 sono contestati all'imputata Amadei delle condotte relativamente alla parte offesa per civati estere. E precisamente al capo 59 sono contestati i reati di percosse e di abuso di autorità nei confronti della per civati estere per averla, in occasione dell'accompagnamento in bagno, costretta a camminare con la faccia abbassata e le mani sulla testa per aver consentito, e qui oppure non impedito, che comunque, chiedo scusa. Grazie. Grazie. E che appunto durante il transito nel corridoio subisse delle ingiurie, delle percosse, delle minacce. Poi il reato di ingiuria in danno della stessa parte offesa per aver subito l'offesa e per avere l'offesa in prima persona rivolgendole le espressioni puttana e troia, che è il capo 61, e infine quel reato di violenza privata particolare che è contestata al capo 60 per averla costretta a chinare la testa verso l'interno della turca nel bagno. Partiamo anche qui dalle dichiarazioni di percivati esser con riferimento appunto ai suoi accompagnamenti al bagno. Allora, la Percivati Ester appunto risulta arrestata alle 17:30 di venerdì 20 luglio. Ecco, aveva riferito di questo episodio del bagno, in particolare di questa costrizione a mettere la testa quasi dentro il buco del gabinetto per umiliazione, e già nella sua querela. All'udienza del 12 giugno sul punto ha dichiarato, e sono le parti da pagina 135 a pagina 139 della trascrizione, che appunto riguardano l'accompagnamento in bagno. Dice: la gente donna che mi ha accompagnata in bagno era abbastanza alta, abbastanza robusta, con capelli neri a caschetto, lisci a caschetto, fino a un po' sotto le spalle, verso le spalle insomma, vestita con uniforme la D2. Mi ha fatto uscire dalla cella, la donna poliziotto mi ha tagliato le manette, mi ha tolto le manette di plastica, mi ha tenuto le braccia in alto, era dietro di me, mi teneva in pratica dritta con le mani in alto e mi ha fatto passare in mezzo al corridoio. E dalle due parti del corridoio c'erano una decina di agenti, quasi tutti con la stessa uniforme, per quel che mi ricordo, con dei guanti neri. Quelli nel corridoio avevano dei guanti neri di pelle e passando mi sono presa più o meno calci e sberle da ognuno fino al bagno. Alla fine sono praticamente caduta per terra, mi ha risollevato e mi ha detto di rimettermi in piedi in fretta la gente donna che mi teneva da dietro. Volendo entrare nel bagno, in pratica la stessa gente donna mi ha preso la testa e me l'ha schiacciata per terra. Non posso dire che mi abbia messo la testa proprio nel bagno, però a pochi centimetri. Cioè avevo la testa praticamente nel bagno turco, dice, e nel gabinetto e fuori. Mi sono fatta insultare già nel corridoio, poi mi sono fatta insultare nel bagno. Troia, puttana, porco, un po' questo genere di insulti, o altri insulti del tipo più a riferimento sessuale, tipo: ma ti piace il manganello? Adesso te lo facciamo assaggiare. Poi lei viene fatta la domanda da chi provenivano questi insulti di cui aveva riferito e soprattutto in quale momento dell'accompagnamento si erano verificati, e la testa ha risposto sul punto, dice: dagli agenti che erano lungo il corridoio e dalla donna stessa che mi portava. Dagli agenti che erano nel corridoio, mentre la donna mi metteva la testa nel gabinetto, e dopo al ritorno, anche tornando in cella. Gli agenti sono rimasti nel corridoio, non sono venuti a guardarmi mentre ero nel gabinetto. La porta del bagno è rimasta aperta. Dopo questo ho potuto comunque andare al bagno, ma con la porta aperta e con la donna poliziotto in faccia di me. E dopo sono stata riportata in cella nello stesso modo in cui sono arrivata. E alla domanda che le è stata posta se anche la medesima agente che l'accompagnava le avesse rivolto direttamente gli insulti, lei ribadisce: sì, già dall'inizio, mi sembra che mi ha insultato già da quando mi ha portato fuori dalla cella, fino a quando mi ha fatto passare, mi ha tenuto le mani da dietro, quindi con le mani schiacciate dietro, quando mi ha messo la testa nel gabinetto e quando mi ha riportato. Poi la Percivati dà anche una descrizione delle sembianze di questa gente donna che l'aveva accompagnata al bagno. Dice: era una donna più alta di me, penso faccia 1,75, Io sono alta 1,70, aveva divisa di due perché era stato mostrato il fascicolo delle divise, aveva gli anfibi e i capelli lisci lunghi al caschetto nero, benissimo truccata e benissimo pettinata, corporatura un po' robusta, non grassa ma muscolosa, non era magra e ripeto benissimo truccata. Poi la testa l'ha riconosciuta con sicurezza, confermando l'individuazione che era già stata effettuata nelle indagini. Infatti dice: riconosco con molta sicurezza in quella che mi ha portato dalla cella in bagno e mi ha fatto mettere la faccia nel gabinetto. L'ha riconosciuta questa gente che l'aveva accompagnata nella foto 284 dell'album della polizia penitenziaria. Appunto dice: è proprio quella che mi ha portato dalla cella in bagno e mi ha fatto mettere la faccia nel gabinetto. Nella foto numero 284 dell'album della polizia penitenziaria è effigiata l'imputata Amadei Barbara, che all'epoca era agente della polizia penitenziaria appartenente al servizio centrale traduzioni. Dal documento 4.7, che è il prospetto degli orari del personale dell'amministrazione penitenziaria, risultano gli orari di servizio dell'agente Amadei. L'imputata risulta aver prestato servizio a Bolzaneto secondo questo prospetto dei turni di servizio dalla mezzanotte di venerdì 20 luglio ininterrottamente sino alle 20 del sabato successivo 21 luglio e poi dalle 8 alle 20 della domenica 22 luglio. L'imputata si è sottoposta ad esame nell'udienza del 30 ottobre 2007 e nel corso del suo esame ha precisato di avere preso effettivamente servizio a Bolzaneto, addirittura prima quindi dell'orario che risulta sul documento, perché sul documento risulta dalla mezzanotte, lei dice di essere andata a Bolzaneto già intorno alle 20 di venerdì 20 luglio e di avere lavorato sino alle 20 di sabato 21 luglio, per poi tornare a lavoro a Bolzaneto alle 8:15 della mattina di domenica 22 sino alle 20 dello stesso giorno, quindi l'orario formale di inizio era alle ore 8, l'agente ricorda di essere arrivata intorno alle 8:15. Allora, nel corso del suo esame, l'imputata ha negato di avere prestato servizio di accompagnamento di detenute al bagno all'interno della caserma di Bolzaneto. Quindi, nel corso del suo esame, per prima cosa ha negato l'addebito che le è stato contestato con riferimento appunto all'accompagnamento al bagno della Percivati e ha reso delle dichiarazioni circa il suo servizio a Bolzaneto. Ha detto all'agente Amadei di avere preso parte a due traduzioni. E precisamente una prima traduzione nella prima mattinata di sabato 21 luglio, intorno alle 6 della mattina, verso il carcere di Alessandria Don Solia, per la traduzione di tre ragazze, con arrivo ad Alessandria dopo circa un'ora. L'imputata ha dato anche, Don Solia di Alessandria, l'imputata ha anche dato dei riferimenti nei suoi ricordi a questa traduzione e ha detto, parlando delle tre ragazze che erano tradotte, di ricordare che una di loro parlava francese e aveva i capelli rasta e un'altra aveva un accento milanese e faceva un po' da traduttrice per la ragazza francese. E poi vi era un'altra ragazza che non parlava, che era molto silenziosa. Poi in udienza l'imputata Amadei ha riconosciuto la ragazza francese, quella con i capelli rasta, nella fotografia di Ender Taline e ha riconosciuto la ragazza che faceva da traduttrice, quella italiana per la francese, nella fotografia di Francesca Indiana. L'agente Amadei ha precisato che in questa traduzione aveva come colleghi, aveva come diciamo, compagni di traduzione dei colleghi del PRAP di Milano che non conosceva. Poi ha illustrato la sua seconda traduzione che è avvenuta nella mattina di domenica 22 luglio. Dice la imputata alle ore 9:30 circa alla casa circondariale di Vercelli. Riferisce che il capo scorta era il sovrintendente Sanna, di questa sua seconda traduzione, che l'autista era l'agente Adamo Bartolo. Dice l'imputata che ricordò di aver fatto ritorno a Bolzaneto poi nel tardo pomeriggio, dopo una pausa per il pranzo, di essere poi rimasta a Bolzaneto sino alle 20 circa, rimanendo sempre sul piazzale. Con riferimento a questa seconda traduzione, l'imputata ha precisato di avere ricordato che su incarico dell'ispettore Olla aveva diciamo, ammanettato le ragazze da tradurre insieme alla collega Cozzolino. E aveva precisato di non averla accompagnata là in mezzo, cioè di essere andata insieme alla collega su indicazione del loro superiore ispettore Olla nella cella dove aveva ammanettato le ragazze, E poi ricorda che anche un altro particolare, che arrivarono a Vercelli intorno all'ora di pranzo, perché il mezzo della traduzione ebbe un guasto all'impianto dei freni. E, ha precisato di non avere alcun ricordo delle detenute che tradusse in quella circostanza, ma di ricordare che aveva operato insieme alla collega Cozzolino. Rileviamo che questa circostanza del guasto all'impianto frenante non era stata riferita in precedenza nel corso della precedente audizione in fase di indagine. Allora, dei documenti acquisiti, e sono i documenti 4.21 e 4.22, che sono tutti i fogli relativi alle traduzioni, alle composizioni delle scorte delle diverse traduzioni, e poi dal documento 4.20, che è quel documento complessivo che illustra tutte le composizioni, tutti i nomi dei detenuti per le singole traduzioni, che poi è anche il documento 6.1, perché è la relazione dell'imputato Pelliccia, è possibile risalire alle due traduzioni a cui ha fatto riferimento l'imputata Medei. Allora andiamo alla prima, che è quella delle tre ragazze, diciamo, è la traduzione che è riportata nel documento, così il Tribunale lo ha a disposizione, l'ordine numero 0003 del 21 luglio 2001, ed è una tradizione, questo è il numero del foglio che è nell'ambito del documento 4.21. Riguardava effettivamente tre detenute, in particolare Franceschi Indiana, Ender Taline e Percivati Ester, appunto la parte offesa di questi capi di imputazione. Il capo scorta era l'ispettore capo Picchia Antonello, risulta appunto dalla composizione della scorta. L'orario di inizio della traduzione è ore 6:25, arriva ad Alessandria alle 7:40. Facciamo questa la precisazione che nell'elenco del personale componente la scorta non è indicato il nome dell'agente Amadei, anche se risulta uno spazio bianco a fianco alla indicazione di un agente, del nome di un agente, dell'ultimo agente che doveva comporre la scorta. E rileviamo che non risultano negli altri nominativi altri agenti di sesso femminile facenti parte della scorta. Sicuramente la scorta di cui parla l'Amadei, perché vi è il riferimento alle tre detenute, come ha fatto l'imputata. Seconda traduzione è la traduzione del foglio numero 10 del 22 luglio, che fa parte anche qui del documento 4.21, che ha appunto come caposcorta il sovrintendente Sanna. È una traduzione che riguarda 11 detenute, tra cui anche Leone Katia, Flagelli Amaranta, Gripaudo Gabriella e De Florio Anna. Diciamo questi perché sono quattro parti offese indicate nell'altro capo di imputazione numero 62 ascritto all'Amadei. Ecco, risulta appunto l'orario di inizio della traduzione risulta alle 9:10 sull'ordine di traduzione, mentre sempre con quella precisazione della differenza temporale che avevamo illustrato prima e che avevamo anche spiegato nella prima giornata di trattazione, quando parlavamo dei flussi e delle permanenze dei gruppi di detenuti, mentre sul documento 4.20, cioè quella nota del capitano Pelliccia, viene indicata alle ore 11 del 22 luglio. L'arrivo a Vercelli è segnata per intorno alle 13:10. Qui nell'elenco del personale, nella composizione del personale, è compresa l'imputata Amadei. Quindi non vi è dubbio che si tratta anche qui della traduzione indicata dall'imputata Medei. E avevamo già detto, come è spiegabile, quella differenza temporale tra il dato formale risultante dai documenti DAP e il dato risultante dal documento proveniente dall'imputato Pelliccia. Allora, l'imputato Amedei, abbiamo visto, ha negato l'addebito dicendo che non aveva mai fatto servizio di accompagnamento al bagno di detenute. E con riferimento alla prima traduzione, che è quella che riguarda la nostra parte offesa per Percivati Estere, ha precisato che non era neppure entrata nella palazzina, cioè mentre ha detto che per la seconda era entrata nella cella da Manettana insieme alla Cozzolino le detenute, per questo dice di non essere neppure entrata nella palazzina. E su questo punto la Medea si è riportata, diciamo, ad un ordine che aveva ricevuto dai suoi superiori, in particolare dall'ispettore Olla, di non praticamente entrare all'interno della struttura, ma di attendere sul piazzale per l'espletamento delle proprie funzioni. L'imputata, nel suo interrogatorio in particolare, ha riferito di una circostanza, ricordando che una volta un capitano del disciolto corpo degli agenti di custodia, che indossava una divisa tutta mimetica del tipo D2, alla mensa aveva chiesto all'ispettore Olla, mentre stavano pranzando, del personale femminile per un servizio all'interno del sito, e che l'ispettore Olla, diciamo, negò, questa possibilità di mettere a disposizione il proprio personale. Ora, su questa circostanza osserviamo semplicemente che effettivamente il risultato dell'istruttoria dibattimentale, che come indicazione, come raccomandazione di tipo generale, sia il colonnello Dora che l'ispettore Olla comunque avevano detto al proprio personale di non entrare nel sito se non per gli incombenti legati alle traduzioni. Peraltro è anche vero che invece il risultato costantemente provato dall'istruttoria dibattimentale, che il personale dell'SCT entrò all'interno del sito, non fosse altro perché poi fu il personale che di fatto effettuò la vigilanza, non avendo l'ispettore Gugliotta altri uomini, e di fatto appoggiandosi per la vigilanza a tutto il personale dell'SCT. Nessuno comunque dei testimoni sentiti, neppure quelli indicati dalla difesa Amadei, ha potuto escludere che l'imputata Amadei sia entrata, sia stata presente all'interno del servizio, si è limitata a confermare questa raccomandazione di tipo generale, che però non prova, non consente di escludere che Amadei sia stata presente all'interno anche per servizio. E comunque sicuramente anche lei ha ammesso che sicuramente per i servizi relativi alle traduzioni, sicuramente è entrata dentro anche nella successiva. La successiva traduzione. La presenza, diciamo, nel sito dell'imputato è poi perfettamente compatibile come fascia oraria con la presenza della testa percivati essere. Anzi, già dalle risultanze documentali vi è una compatibilità di fascia oraria, ma addirittura la imputata ha ammesso di essere arrivata ancora prima a Bolzaneto della mezzanotte di venerdì, quindi di essere arrivata quindi un paio d'ore prima. E di avere partecipato alla scorta della traduzione, che abbiamo visto risultata essere sicuramente proprio quella che ha riguardato la parte offesa per Percivati. Poi vi sono ulteriori riscontri per dire che la Medai fa proprio parte di quella traduzione e fa comunque la persona che è stata all'interno per servizio, perché la Medai ha riconosciuto la ragazza che parlava francese con i capelli rasta, cioè Ender Taline, e Francesca Indiana come la ragazza con l'accento milanese che traduceva per la Ender. Franceschina risulta dai dati documentali essere effettivamente nata a Milano ed inoltre nella sua testimonianza ha dichiarato che parlava in francese con la Ender. Poi vi sono ulteriori riscontri alla dichiarazione della parte offesa, perché la parte offesa aveva descritto la divisa della sua accompagnatrice e la Medea ha detto che effettivamente durante il servizio indossava la divisa d'ordine pubblico della polizia penitenziaria, cioè quella che sul fascicolo è indicato nella foto di due. E anche con riferimento alle caratteristiche, noi abbiamo visto che la parte offesa dà delle descrizioni di capigliatura con questo tipo di pettinatura un po' a caschetto, capelli neri no, tendenti a liscio un po' che si posavano sulle spalle. L'imputata ha ricordato che la fotografia risaliva a un tempo recente rispetto a luglio 2001, perché era circa un anno prima, che comunque il taglio di capelli era sempre quello e che i capelli erano solo leggermente più corti. E infatti la parte offesa, quindi sostanzialmente la testimonianza della parte offesa quindi pienamente riscontrata, perché la parte offesa riferisce sia delle circostanze di abbigliamento che delle caratteristiche di pettinatura che sono compatibili con quelle dell'imputata. Abbiamo anche un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di Ender Taline nella sua deposizione del 9 giugno 2006. La Ender Taline ricorda a sua volta che è ragazza della stessa traduzione a cui ha partecipato la Medei, ricorda di essere stata accompagnata al bagno da un'agente donna con divisa grigia, che era anche di guardia davanti alla cella, che fece parte della scorta che l'accompagnò poi al carcere. E la Ender Taline ha ricordato che questa agente aveva chiesto varie volte di essere accompagnata al bagno e che questa agente, a fronte delle ripetute richieste di essere accompagnata al bagno, le aveva risposto di farsela pure addosso. Anche la descrizione fornita da Ender di questa agente donna con la divisa grigia corrisponde alla descrizione della Percivati essere, quindi la riscontra, e corrisponde anche alle sembianze dell'imputata Amadei Barbara. Quindi diciamo che la deposizione delle parti, della parte offesa ha trovato riscontro in tutte queste risultanze che provano quindi che l'imputata Amedei non soltanto ha fatto parte della scorta, ma ha anche fatto servizio all'interno con questa funzione di accompagnamento. Un'ultima considerazione con riferimento proprio a una domanda che aveva posto il difensore con riferimento alle modalità, al mezzo della traduzione. Proprio il livello di precisione e di dettaglio della descrizione della parte offesa, che fa riferimento anche a più momenti temporali, descrive tutto il passaggio e la provenienza da più persone, perché abbiamo appunto anche riscontro in altre testimonianze, escludono una suggestione, una sovrapposizione di ricordo per il fatto che durante la traduzione le detenute potevano vedere il personale della scorta, perché la difesa aveva fatto una domanda sul punto se era possibile vedere sul mezzo gli agenti che accompagnavano, che facevano parte della traduzione. E del resto è documentalmente provato che l'imputata era l'unico agente donna di quella scorta. Quindi quando la parte offesa dice che la stessa persona che l'accompagnò al bagno faceva poi parte della scorta, dà un dato di una valenza probatoria molto significativa e molto pregnante, perché la Amedei è l'unico agente donna di quella scorta. E anche Ender Talin dice che chi l'accompagnò al bagno era poi l'agente donna che faceva parte della scorta, e quindi anche questo è un ulteriore riscontro. Pertanto, per la presenza in servizio in una fascia oraria compatibile, per l'individuazione positiva fatta da percivati esteri, un'individuazione in termini di sicurezza nella foto corrispondente, per la coincidenza delle sembianze dell'imputata con la descrizione fornita da Ender Talin, l'ufficio ritiene che vi siano elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'imputata per i capi 59, 60 e 61 e ne chiede pertanto l'affermazione. Passiamo al capo 62, che è sempre contestata l'imputata Amedei Barbara, e qui abbiamo un reato di abuso di autorità in danno di alcune parti offese che vengono indicate a titolo esemplificativo, precisamente Leone Katia, Flagelli Amaranta, Gripaudo Gabriele De Florio Anna, per averle costrette in cella a restare numerose ore in una posizione in piedi con il volto verso il muro. Qui già sono stati illustrati nel corso della mattinata gli orari riguardanti Leone, Katia, Felicia. Ci rimettiamo a dire la ragazza dello spruzzo, quindi che si è sentita male in cella e che ha subito appunto lo spruzzo del gas nella serata del sabato. Leone, Katia risulta arrestata infatti sabato 21 luglio verso le 18, risulta immatricolata alle 3:45 di domenica 22 e risulta portata lo stesso giorno, 22 luglio alle 9:10, in traduzione all'istituto di destinazione. Anche le tre ragazze sono tutte arrestate nello stesso gruppo appunto nel campeggio il sabato 21 luglio verso le 18, risultano tutte immatricolate alle ore 3:45 della giornata di domenica 22 luglio e risultano tradotte alle 9:10 nella mattinata della stessa domenica 22 luglio. Le quattro persone offese che sono indicate sono state tradotte insieme e sono state tradotte la domenica 22 luglio alla casa circondariale di Vercelli. Il documento è quello che avevamo già citato prima, parlando delle due traduzioni che ha riferito l'imputata Amedei, il documento 10 del 22 luglio 2001, che è nei documenti 4.21 in tutti i fogli di traduzione. Questa traduzione riguarda 11 detenute, avevamo detto, tra cui sono comprese proprio queste quattro ragazze, la Gripaudo, De Florio, Flagelli e Leone, ed è quella traduzione che ha come caposcorta il sovrintendente Sanna. Nell'elenco del personale componente la scorta, che emerge da quel foglio 010 del 22 luglio che abbiamo citato, è compresa anche l'imputata Amedei e risultano componenti la scorta, l'autista Adamo Bartolo, che ha citato la stessa imputata, l'assistente Vacca Mariano, l'agente Massa, appunto l'ha imputata l'agente Amedei Barbara, poi l'agente Cozzolino Carlo, e qui ricordiamo appunto che l'imputata Amedei aveva ricordato la presenza della collega con cui aveva ammanettato, l'assistente Bandino Massimo e l'agente Vadala Massimo. Ecco, la traduzione riguardava appunto 11 ragazze, quindi oltre alle quattro ragazze, la Cala, Leone, Flagelli e defloro, gripaudo, non ho presenti anche la marraffa, la batista, la morrone, la Ailet Moa Vera, Scorda Antonia e la Partesotti Giorgia. Tutte queste ragazze, risulta che nell'ultima fase della loro permanenza sono state quindi nella stessa cella di pertinenza della polizia penitenziaria, perché sono state tradotte insieme, e tutte nelle loro deposizioni, tutte queste persone, anche le altre oltre le quattro indicate, hanno testimoniato di avere subito la posizione scomoda e disagevole nella cella. Quindi l'indicazione nominativa che è contenuta nel capo di imputazione deve intendersi esemplificativa, perché la stessa situazione ha riguardato anche quantomeno le altre componenti, le altre restanti sette ragazze componenti il gruppo che stava nella cella. Andiamo a vedere allora le testimonianze delle quattro persone che sono indicate nel capo di imputazione. Allora, Leone Katia ha deposto il 6 novembre 2006, testimoniato, dunque, la porta, quindi quella, la situazione della cella dove si trovava, la porta con le sbarre, una finestra senza vetri, gambe divaricate, facce rivolte contro il muro, mani alzate, tutti la stessa, 24 ore nella stessa posizione, sempre in piedi. Poi la domanda se qualcuno potesse stare seduto, no, nessuno. La mattina poi abbiamo cambiato cella, il giorno successivo ci hanno diviso dai ragazzi, ci hanno portato in un'altra cella, e poi sulla posizione in questa seconda cella sempre la stessa, gambe divaricate, faccia rivolta al muro e braccia alzate. Sono tre passi presi dalle trascrizioni da pagina 60 e 61 e poi pagina 80 e 81 negli spostamenti nelle due celle. Poi la Leone ha ricordato che di guardia davanti alla cella vi erano due agenti donna. Di una ha dato questa descrizione. Dice tutte e due molto alte. Una aveva questo caschetto nero tipo Valentina. Io sono 1,67, saranno state 1,80, 1,75, molto più alte di me. E alla domanda sull'età della donna con questa capigliatura, cioè con questo, come la definisce, caschetto nero tipo Valentina, dice era giovane, comunque 28 anni, 29, erano entrambe di guardia davanti alla cella, tutte e due. E alla domanda di quale posizione avessero in cella quando di guardia c'erano queste due ragazze, dice sempre la stessa, gambe divaricate, faccia rivolta al muro e braccia alzate. Poi alla domanda su come erano vestite, se erano in divisa, in borghese, cioè sulla divisa indossata, dice sì, il giorno dopo la mattina davanti alla cella c'erano due donne della polizia penitenziaria, la divisa cambiava, era grigia con un gilet scuro, grigia, una tuta grigia con un gilet nero, le ho viste la mattina, pagina 62 della trascrizione, e poi ha riconosciuto la divisa nella foto di due dell'album della divisa. Dunque la testimone ha riconosciuto, così confermando l'individuazione che aveva già effettuato l'indagine, l'agente donna con i capelli neri, quella col caschetto, nella foto numero 284 dell'album della polizia penitenziaria, cioè pagina 82 della trascrizione. Dice sì, sta donna della polizia penitenziaria con il caschetto nero, che poi è stata anche la stessa che mi ha accompagnato in pullman quando sono stata trasferita in carcere, quindi già questo dato, e a domanda della difesa Amadei sull'ora in cui aveva cominciato a vedere la donna, diciamo così, pettinata la Valentina, perché dice un caschetto nero tipo Valentina, dice la mattina c'è stato il cambio di turno e sempre durante la mattina sono stata portata al carcere, quindi qualche ora penso, pagina 85-86 della trascrizione. Veniamo all'altra parte offesa, Flagelli Amaranta Serena, ha deposto all'udienza dell'11 aprile 2006 e ci descrive la sua situazione in cella. Dice, appena arrivati mi hanno messo sulla parete, appena entrata, sulla parete di sinistra, dal lato della porta. La cella era abbastanza grande, bianca, vuota, con una griglia di sbarre. Lì ci hanno subito fatto mettere nella posizione con le mani alzate, in alto contro il muro, gambe larghe, lontane dal muro. Più o meno la posizione che abbiamo tenuto per 24 ore. Pagina 12 della trascrizione dell'audizione. Poi anche la Flagelli ricorda che la mattina fu portata in un'altra cella, ricorda delle agenti donne con una divisa verdolina, la definisce, e anche in questa seconda cella dice dovetti stare mani contro il muro, faccia al muro e gambe larghe, pagina 49 della trascrizione. Vediamo come descrive le agenti che stavano di guardia. Dice: una delle agenti donna in divisa verdolina davanti alla cella, dice, era una donna grossa, un pochino più bassa di me, ma abbastanza grossa, piazzata, abbondante, con un caschetto castano, capelli a caschetto castani, avrà avuto sui 35 anni, non so, 40, 35, forse, non so, scuri, castano scuri. E l'ha riconosciuta anche lei nella foto 284 dell'album della Polizia Penitenziaria. Dice, sì, ricordo che anche la stessa foto che ho visto, facendo riferimento alla foto che aveva riconosciuto già nelle fasi delle indagini. Anche qui c'è stata la domanda della difesa, ma lei dice, sull'ora in cui aveva cominciato a vedere questa donna con la divisa verdolina bruna, con questo caschetto davanti alla cella, e la teste flagelli, ha dichiarato... È lei che ha messo le manette e ce l'avevo più o meno dal mio lato ad un certo punto. Ricordo precisamente la sua presenza nella cella, quella dove ci hanno portato dopo la perquisizione, dove ci hanno ammanettato, e poi non ricordo. Pagina 60 della trascrizione. Poi alla domanda sempre della difesa Madai su quanto tempo prima rispetto alla traduzione avesse cominciato a ricordare la gente bruna davanti alla cella, la testimone ha dichiarato poco tempo. Questione di minuti, aggiungendo peraltro di averla vista anche al mattino e anche alla notte. Pagina 61 della trascrizione. Questi sono due dati molto importanti che poi dovremo analizzare quando verremo a leggere in maniera coordinata le deposizioni di Paolo, Gabriella, Cinzia e anche la De Florio. Abbiamo visto che si trovavano nella stessa cella di Leone Cati e Flagelli Amaranto, abbiamo visto che erano state arrestate insieme, avevano subito più o meno lo stesso iter negli adempimenti burocratici, si sono trovati insieme nella traduzione, infatti erano tutte insieme in attesa nella cella della Polizia Penitenziaria e vennero poi tradotte tutte insieme. Anche loro, nelle loro dichiarazioni, hanno confermato di avere tenuto questa posizione disagevole nella cella quando erano vigilate dalla Polizia Penitenziaria. In particolare la Gripaudo, all'udienza del 31 marzo, sulla sua posizione in cella, ha detto: siamo stati disposti in entrambi i lati, entrambe le pareti, ci è stato appunto detto di girarci con il volto insomma verso il muro, quando tra di noi non potevamo più vederci perché ci davamo le spalle, ci hanno chiesto di divaricare le gambe, alzare le braccia al muro e testa al muro, cioè non dovevamo neanche appoggiarle la faccia al muro, per quasi 24 ore stavo messa con la faccia al muro e non potevo assolutamente spostarmi e girarmi minimamente, perché comunque venivamo minacciati non appena cercavamo anche soltanto di abbassare la mano. Pagina 83-84 della trascrizione. Poi una domanda sugli spostamenti di cella, perché anche lei, come tutte le altre ragazze, dice ha avuto questo spostamento nella parte della mattina, verso la mattina. Dice sì, la mattina del giorno dopo era al lato opposto, alludendo alla posizione della seconda cella, penso sia stata la prima destra, la numero 1. E allora le viene chiesto che posizione aveva in questa seconda cella, dice sempre la stessa della sera prima, sempre con la faccia al muro e le braccia alzate. Alla domanda sulla vigilanza in questa seconda cella dice erano in maggioranza donne con divisa grigio-verde, pagina 105 della trascrizione. Veniamo all'altra ragazza che è indicata esemplificativamente nel capo di imputazione. De Florio Anna, deposto l'udienza il 31 marzo, dice sulla posizione in cui era stata costretta in cella: non ricordo se c'erano già delle persone vicino al muro, ci hanno fatto subito sistemare di faccia al muro, ci hanno con violenza fatto mettere le braccia in alto, sì, mi hanno preso le braccia, me le hanno sbattute vicino al muro, con le loro gambe mi hanno aperto le mie gambe a calci e mi hanno detto di rimanere così, siamo rimasti in quella posizione moltissime ore. È capitato di stare seduta forse per 5 minuti. Un carabiniere, eccolo qua il carabiniere buono, un carabiniere in divisa semplice che ci piantonava, era giovane, molto giovane, ci disse che potevamo stare sedute. Ricordo questo carabiniere perché ci ha dato anche un tanto così di acqua, diviso per tutte quelle che eravamo in cella, e ci ha fatto sedere 5 minuti. Ma ahimè, ecco qua il rimprovero. Subito dopo è arrivato un altro agente più grande di lui, che lo ha anche rimproverato, tra l'altro, e ci ha fatto subito rialzare. E da quel momento in poi non abbiamo più cambiato posizione, neanche la notte. Da pagina 8 a pagina 10 della trascrizione. Ricordiamo appunto che il dato della posizione è un dato costante per tutte, sostanzialmente per tutte le persone offese. transitate il sabato, e comunque sicuramente per tutte quelle 11 persone che fanno parte di questa traduzione, quindi oltre alle 4 ragazze, quelle altre ragazze che abbiamo indicato, Marraffa, Morrone, le altre, Scordo, Partesotti, Eilert, eccetera. Allora, quindi dal punto di vista oggettivo vi è una prova piena che la situazione contestata al capo 62 si sia verificata. Veniamo ora alla riferibilità della condotta all'odierna imputata. Nella foto numero 284, che è stata riconosciuta da tutte e quattro dalle ragazze, è figiata l'imputata Amedei Barbara, che era, appunto, abbiamo visto, era agente del servizio centrale traduzioni. Abbiamo visto quali sono stati gli orari di servizio, che sicuramente andavano addirittura dalle ore 8 circa del venerdì 20 luglio sino alle ore 20 ininterrottamente di sabato 21 luglio, e poi di nuovo nella giornata di domenica dalle ore 8 e un quarto fino alle 20 della domenica 22 luglio. Ecco, l'imputata, con riferimento alla mattina di domenica, che è quella che ci interessa per quanto riguarda questa imputazione, perché le ragazze che sono indicate nel capo di imputazione sono le ragazze della seconda traduzione, dice: l'imputata ha detto di essere arrivata a Bolzaneto intorno alle 8:15, il servizio porta alle 8, il tempo materiale, dalle 8:15 della mattina di domenica 22 sino alle ore 20. Abbiamo detto che l'imputata ha negato di avere prestato di servizio di vigilanza, ma abbiamo detto quali erano le risultanze dell'istruttoria sul punto. Con riferimento a questa traduzione, l'imputata ha dichiarato di avere, su incarico dell'ispettore Olla, ammanettato insieme alla collega Cozzolino le detenute da tradurre nella cella. Ha precisato anche di non averle accompagnato lei al mezzo, e poi ha riferito di quel guasto all'impianto frenante di cui abbiamo detto. Quindi la traduzione che riguarda queste persone offese è sicuramente la seconda di cui parla l'imputata Amedei, è probabile che la presa in consegna formale sia avvenuta alle 9:10 come risulta dal documento d'APA, ma che la partenza sia stata posteriore proprio per quell'esigenza che vi era di completare, di riempire comunque i pullman necessari per il trasporto. Allora, l'imputata è stata riconosciuta, abbiamo visto, espressamente soltanto da due delle persone offese, che sono la Leone e la Flagelli. Vi è da dire però che entrambe non si sono espresse in termini di certezza, e questo sin dalle prime individuazioni che era stata fatta nella fase delle indagini. La Flagelli poi in particolare, quindi abbiamo questo primo dato, che le individuazioni che sono state fatte, che sono state riportate al dibattimento, non sono in termini di certezza. La Flagelli ha ricordato poi un colore dei capelli, il colore castano, che non corrisponde precisamente proprio alla realtà, perché l'imputata ha i capelli neri. E un dato importante, i capelli neri è evidente dalla foto, ma poi l'ha dichiarata anche la stessa imputata, ed era visibile perché si è sottoposta all'esame. Un dato importante su cui avevo già evidenziato, di cui avevo già evidenziato l'importanza, era che la Flagelli ha ricordato questa donna con i capelli a caschetto davanti alla cella già alla notte, e questo è un dato che è impossibile, perché la Amedei ha preso servizio alle ore 8 del mattino di domenica 22 luglio. Poi altri dati. Le due testimoni, Leone e Flagella, riferiscono entrambi di una coppia di agenti con una divisa grigia, un grigio a verdolina, comunque una divisa grigia, davanti alla cella, precisando che una delle due, cioè quella con i capelli più scuri tipo caschetto, era anche la persona riconosciuta. Però la descrizione delle sembianze della coppia di agenti non è coincidente nelle due ragazze, perché la Leone parla di un'agente bionda e alta, mentre la Flagelli, come seconda agente, diciamo, che si unisce all'agente col caschetto, ricorda un'agente piuttosto minuta, con i ricciolini ed occhiali, un po' nervosetta. Ed infine le quattro testimoni, parlando della coppia di agenti donna che vigilava la cella diciamo, dove vi erano queste persone con la divisa grigia di vigilanza, sembrano fare riferimento ad una presenza davanti alla cella per un periodo temporalmente apprezzabile, quindi non limitato alla mattina. Quindi diciamo, abbiamo questi dati che ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero portano degli elementi di incertezza in riferimento a questa contestazione, perché abbiamo un riconoscimento non del tutto certo, comunque non espresso in termini di certezza come in altri casi, abbiamo questo dato non del tutto corrispondente del colore dei capelli, abbiamo questo riferimento ad una presenza da parte della testa e flagelli di questa agente con il caschetto già davanti alla presente davanti alla cella di notte, che non è possibile perché risulta in servizio soltanto dalle 8 del mattino della domenica. Abbiamo riferimento quindi ad una coppia di agenti in cui una ha delle somiglianze perché vengono riferite con i capelli, entrambe parlano di una donna con i capelli a caschetto scuri, ma vi è l'altro componente della coppia, diciamo, è diversa perché uno parla appunto di un'agente bionda e l'altro invece di una bassa ricciola con gli occhiali. E poi si parla di una presenza temporale significativa davanti alla cella che non coincide con l'orario di servizio della Amedei, che comunque parte dalle 8 della mattina. Sicuramente la Amedei faceva parte della scorta che riguarda queste ragazze, come ha ricordato Leone e Katia. È però vero che nella scorta, in questa seconda scorta, mentre nella prima scorta avevamo anche il riferimento che era l'unico componente femminile, in questa seconda scorta abbiamo più componenti femminili. In particolare abbiamo la presenza anche dell'agente Cozzolino Carla, che ammanettò le detenute insieme all'imputata, come lei stessa ha dichiarato. E abbiamo gli atti, sono nel documento 4.7, il fascicolo fotografico dell'album della Polizia Penitenziaria. Il Tribunale potrà apprezzare anche una certa presenza di tratti similari anche quanto a lunghezza, colore dei capelli tra le due donne, che sono entrambi componenti della stessa scorta, e anche la mancanza di una sostanziale differenza di età tra le due, per cui quando le parti offese parlano del fatto che la gente che era di guardia davanti alla cella erano poi anche la gente che l'accompagnò nella scorta, non danno un dato univoco, perché in questo caso abbiamo più agenti donne appartenenti alla scorta, e per di più abbiamo delle agenti donne del Servizio Centrale Traduzioni che fecero lo stesso incombente, cioè ammanettare le detenute, e quindi il dato non è più univoco. Non sembra quindi, con riferimento a questa imputazione di cui al capo 62, raggiunta dal punto di vista soggettivo, una prova certa e sufficiente circa la riferibilità del fatto contestato, che è sicuramente verificato, all'odierna imputata. Ci limitiamo ad osservare a rafforzamento che, quando anche si dovesse ritenere sicura l'identificazione, dato che invece per il pubblico ministero non è provato proprio per questo fatto, diciamo, dell'indicazione di una permanenza davanti alla cella già della notte, che contrasta con un dato documentale inequivocabile, che è l'inizio del turno di servizio della Amedei, sicuramente la stessa si è trattenuta davanti alla cella, quando anche si dovesse ritenere sicura l'identificazione, per un lasso di tempo molto limitato, perché lì alla domanda specifica ha detto, è stato risposto dalla testa poco prima, quindi non vi sarebbe comunque neanche la certezza dell'integrazione in capo all'imputata della consapevolezza della perduranza della posizione con riferimento al proprio, diciamo, al proprio turno di vigilanza in attesa della traduzione. Quindi per tutte queste ragioni l'ufficio del pubblico ministero, con riferimento al capo 62, ritiene di dover chiedere l'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'articolo 500 30 capoverso per non aver commesso il fatto, per una insufficienza delle risultanze istruttorie dibattimentali in proposito. Passiamo ora allora alla posizione di Pigozzi. Allora, al capo 57 è contestato all'imputato Pigozzi Massimo Luigi reato di lesioni personali aggravate, di cui articolo 583, in danno di Azzolina Giuseppe, per avergli lacerato la mano sinistra nel piazzale antistante il padiglione. Avevamo visto che questa imputazione è l'unico caso che presenta l'ulteriore aggravante della particolare crudeltà, che si aggiunge alle tre aggravanti che sono state contestate per tutti i fatti accaduti in Bolzaneto, perché si era voluta evidenziare una, diciamo, particolare crudeltà, una particolare gravità della condotta di lesioni. Allora, partiamo come sempre dalle dichiarazioni della parte offesa, che nel nostro caso è Azzolina Giuseppe. Azzolina Giuseppe è un fermato per identificazione della giornata di venerdì 20 luglio. Giunge a Bolzaneto nel tardo pomeriggio, quando era ancora chiaro. Abbiamo questo riferimento cronologico, diciamo così, meteorologico, non saprei come dire. Risulta liberato tra la mezzanotte e le 2 della mattina di sabato 22 luglio. È stato ascoltato al dibattimento all'udienza del 30 gennaio 2006, ha confermato la querela, vediamo cosa ha dichiarato. Allora, Azzolina Giuseppe ha dichiarato di essere stato prelevato dal pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove si era recato per delle ferite riportate in via Tolemaide, di essere stato condotto su un mezzo blindato alla caserma di Bolzaneto, dove all'arrivo fu messo contro un muretto e fu picchiato con pugni, calci, manganellate e colpi di casco. Ha dichiarato Azzolina che appena arrivato sul piazzale gli agenti rivolgevano agli arrestati minacce perché a loro dire sarebbero stati uccisi un carabiniere ed un poliziotto. In particolare un poliziotto, dice Azzolina, che successivamente poi aveva rivisto alla Croce Verde di Quinto, gli aveva preso improvvisamente la mano, gli aveva allargato le dita con le due mani e tirando violentemente in senso opposto gli aveva spaccato letteralmente in due la carne, aprendogli praticamente la mano. E in conseguenza di ciò era svenuto. Aveva detto di essere stato ricucito a Bolzaneto in infermeria senza anestesia e sotto minaccia che se si fosse mosso avrebbe ricevuto ulteriormente delle percosse, avrebbe ricevuto il resto. Di essere stato poi portato in cella, dove nonostante questa situazione aveva dovuto subire la posizione disagevole classica, nonostante la mano ferita, e che in cella aveva ulteriormente subito percosse e aveva visto anche degli agenti picchiare le persone presenti in cella. Ha ricordato di essere stato a Bolzaneto sino a un periodo di tempo tra la mezzanotte e le 2 del mattino, quindi di aver lasciato in questo arco di tempo la struttura, di aver ricevuto percosse anche durante l'ultimo trasferimento da due fila di poliziotti che erano posizionati ai lati del corridoio. Vediamo in particolare qualche passo delle sue dichiarazioni, e sono dei passi che vanno da pagina 81 a pagina 92 della trascrizione, che riguardano, diciamo, fasi del suo arrivo, della sua permanenza a Bolzaneto, che abbiamo prima riassunto. Allora, ci si è avvicinato un agente, mi ha alzato di peso, mi ha preso la mano tra le sue mani, la sinistra, me l'ha divaricata, io ho urlato per il dolore e me l'ha divaricata, si vedeva persino l'osso dentro, con tutte e due le mani, non so, tutta la forza, me l'ha proprio aperta e io sono svenuto. Alla domanda se aveva sentito dolore, che gli dice, ovviamente sì. Poi, era un po' più alto di me, che sono 1,80 più o meno, era molto più robusto di me. Io prima pesavo 62 kg all'epoca, capelli neri corti, occhi scuri, viso ovale forse, in divisa con la mimetica sul fascicolo delle divise, aveva riconosciuto la divisa B2, documento 1.5 del fascicolo delle divise. Poi aveva precisato occhi semichiusi, sempre parlando delle caratteristiche fisiche della persona che gli aveva inflitto questa grave percossa alla mano. È successo che è venuto qualcheduno e mi ha accompagnato in infermeria, un po' sorretto. Abbastanza ironicamente mi è stato detto come mi ero fatto male. E io ho risposto, sono caduto per le scale. C'erano persone con camici, persone in divisa, persone in borghese, c'erano dei lettini, era molto spaziosa. Mi sembra che ci fosse anche un militare che si stava facendo curare, medicare. C'era anche un andirivieni. In infermeria mi hanno fatto spogliare, mi hanno fatto sedere su questo lettino, mi hanno fatto aspettare un po'. Ho fatto vedere la mano e dovevano cucirmela. In un primo momento c'era una signora, penso una dottoressa o un'infermiera, bionda, che penso abbia avuto l'incarico di dovermi cucire. Non se la sentiva di cucirmi, perché ha detto lei che era un po' di tempo che non operava, rivolta ai suoi colleghi. È successo che mi ha cucito un'altra persona, un uomo, 35-40 anni, capelli neri, alto più o meno come me, sembrava asciutto. Aveva un camice, mi hanno cucito la mano, mi hanno cucito senza anestesia, 4 o 5 punti. A domanda del PM, lei si lamentava? Lui dice parecchio, sì. C'era un'altra persona che mi teneva, una persona oltre che robusta, era abbastanza in carne, più o meno come me, era un po' panciuto. Forse un inizio di stempiatura, capelli non corti, ce l'aveva un po' medi, boh, pettinati all'indietro. Siccome io avevo molto dolore alla mano e non mi avevano praticato l'anestesia, chiedevo un qualche cosa che poi mi hanno dato, uno straccio da mordere. Però non so se prima dello straccio è successo o dopo. Mi ha detto di non urlare, perché sennò mi avrebbero dato delle botte. E poi sull'autore della, diciamo, della lesione dice: l'ho rivisto poco tempo dopo al pronto soccorso di San Martino, dal semaforo che c'è lì da Corso Europa, quello dove ferma il 17. C'era un'ambulanza della Croce Verde di Quinto, anche il numero di, che era riportato sull'ambulanza, 010 32 32 32. L'ambulanza era ferma al semaforo. Io ho aspettato un attimo per passare, poi ho guardato l'autista. Così ho detto: quella faccia io la conosco. Poi ho realizzato in parte. Era entrata, si intende, l'ambulanza al pronto soccorso di San Martino, e da allora io arrivo lì. Mi sono avvicinato a lui. Lui stava estraendo una lettiga con un altro suo collega. E allora si gira e mi guarda e dice: non ti, no, che ci fai qua te? Io gli ho detto: cosa ci fa invece lei? Gli ho detto: non ti ricordi di me? Gli ho fatto vedere la mano. Gli ho detto: questo qua me l'hai fatto te. E lui mi ha detto: non so di che cosa parli. Gli ho detto: bene, adesso se non sai di cosa parlo, lo dirai davanti ad un giudice. L'ho rivisto tempo dopo ancora su una macchina della polizia, lui era alla guida, a fianco c'era un suo collega, e ho realizzato, cioè ho avuto la conferma, che era lui in divisa. Era dalle parti di via Barabino, più o meno alle 22.30. Allora, nel corso della sua deposizione, nei cui abbiamo letto i tratti più importanti con riferimento alla contestazione, Azzolina ha riconosciuto nella foto numero 11 dell'album fotografico del personale sanitario, il documento 5.4, raffigurante l'imputato Toccafondi, la persona grossa che lo teneva mentre l'altro medico lo suturava. E poi, nella foto numero 5 dello stesso album, raffigurante l'imputata Chandra, la dottoressa, quella che disse che era tanto tempo che non faceva una cucitura e una suturazione. E poi nella foto numero 9, raffigurante l'imputato Amentaldo, il medico che aveva praticato la cucitura. Nella stessa circostanza aveva anche riconosciuto l'infermiera Badiale Elena e l'infermiera Pratisoli Ivano, foto numero 3 e foto numero 2. All'udienza, ovviamente nel corso delle indagini, siccome il test già aveva dato dei riferimenti con riferimento a questa circostanza della Croce Verde di Quinto, furono disposte indagini. Sull'esito degli accertamenti riguardanti l'identificazione ha deposto al dibattimento il test colonnello Alessandro Innocenti all'udienza del 9 gennaio 2006, il quale ha riferito che di aver accertato, in esito ad una delega ricevuta dalla Procura, che prestavano servizio presso la Croce Verde di Quinto quattro appartenenti alla Polizia di Stato, tra cui l'assistente capo Pigozzi Massimo. È il documento 6.14 che il Tribunale ha acquisito. L'assistente Pigozzi Massimo ha anche steso una relazione di servizio in data 1 agosto 2001, nella quale aveva comunicato di essere stato effettivamente individuato da una persona, dice, dall'aspetto di tossicodipendenza, di tossicodipendente, il giorno 1/8/2001, mentre si trovava in servizio volontario con un'autoambulanza della Croce Verde di Quinto. Dice sempre l'assistente capo Pigozzi nella sua relazione: quest'ultimo lo ingiuriava e lo accusava di essere l'autore della sua ferita alla mano nel cortile della caserma di Bolzaneto. Nella stessa relazione l'assistente precisava di aver effettivamente trasportato quella persona, che lo aveva, dice, dall'aspetto di tossicodipendente, nella giornata di venerdì 20 luglio dall'ospedale San Martino alla caserma di Bolzaneto, unitamente ad altri colleghi e al funzionario Truppo Simona. L'imputato ha confermato il contenuto della sua relazione di servizio che abbiamo adesso illustrato. Nel corso dell'interrogatorio che ha reso davanti al pubblico ministero il 23 luglio 2002, questo interrogatorio, ai sensi dell'articolo 513 del Codice di Procedura Penale, è stato letto dal Tribunale all'udienza del 23/10/2007, non avendo l'imputato consentito di sottoporsi all'esame, ed è quindi utilizzabile pienamente nei confronti dell'imputato Pigozzi. L'episodio della ferita alla mano di Azzolina, andiamo a vedere tutte le risultanze istruttorie con riferimento a questo episodio. Allora, l'episodio della ferita alla mano di Azzolina è ricordato da un altro test, che è Schenone Giorgio. è una persona trasportata a Bolzaneto insieme ad Azzolina nello stesso pomeriggio di venerdì 20 luglio. Schenone, nella sua deposizione, ha precisato di avere visto nel piazzale con la coda dell'occhio, mentre era accovacciato a terra. Azzolina invece ricordata ha detto di essere stato appoggiato al muretto quando è arrivato nel cortile, una persona, per i suoi ricordi, dice Schenone, non particolarmente alta e in borghese. L'aveva visto avvicinarsi ad Azzolina, afferrargli la mano e avere contemporaneamente sentito un grido di dolore. Ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, il testimone Schenone è genuino ed è attendibile, non soltanto per tutte le considerazioni che si sono fatte in punto attendibilità delle persone offese, ma anche per alcuni altri elementi particolari, che sono emersi nel corso del dibattimento che lo, riscontrano ulteriormente e ne provano ulteriormente l'attendibilità. Schenone parla infatti di un imprevisto che si era verificato durante il trasporto a Bolzaneto, precisamente aveva parlato di un inconveniente che si era verificato ad uno dei veicoli diciamo, del convoglio che l'aveva portato, e cioè era avvenuto più o meno nei pressi del casello dell'autostrada di San Pier d'Arena. Questa circostanza si è effettivamente verificata perché l'hanno ricordato altri testimoni appartenenti all'amministrazione che sono stati ascoltati nel corso del dibattimento, appartenenti alla Polizia di Stato, che sono stati indicati proprio dalla stessa difesa Pigozzi. Sono in particolare il testimone Chiappello Mirko, ascoltato l'udienza dell'8 maggio 2007, il testimone Torre Sergio, 8 maggio 2007, il testo Iacoella Gino, udienza 8-6-2007, il testo Novella Andrea, 8 maggio 2007, Buonaccorso Santo, 8 maggio 2007, Rocco Antonino, 8 maggio 2007 e poi la stessa dottoressa Truppo Simone, ascoltata all'udienza dell'8 gennaio 2007, i quali tutti hanno parlato effettivamente della foratura di un pneumatico che si era verificato ad una delle macchine del convoglio durante questo trasporto a Bolzaneto di detenuti, tra cui vi erano Schenone e Azzolina. Schenone ha, diciamo, a dibattimento ha reso questa sua versione, che era la stessa che aveva reso anche nel corso delle indagini, e lo ha mantenuto. Questo è un ulteriore indice, secondo l'ufficio del pubblico ministero, di particolare attendibilità. Lo ha mantenuto anche nelle parti in cui non coincidono perfettamente con la versione di Azzolina, e questo, secondo l'ufficio del pubblico ministero, si ribadisce, è un sintomo ulteriore di genuinità. Quali sono le divergenze, diciamo, rispetto alla versione di Azzolina? Sono sostanzialmente due particolari. L'essere l'aggressore in borghese anziché in divisa, è pacifico che Pigozzi indossasse la divisa B2, come ha scritto lui stesso nella relazione che hanno dichiarato i componenti della scorta, e la questione dell'altezza, perché lo Schenone ha riferito di essere lo stesso aggressore non particolarmente alto, mentre Pigozzi è più alto della media. Si tratta, secondo l'ufficio del pubblico ministero, di due elementi peraltro non tali da inficiare il quadro di riscontro e di numerosi elementi di prova che sono risultati dal dibattimento per l'attribuibilità del fatto al Pigozzi. Infatti lo Schenone ha più volte precisato di avere visto l'aggressore, intanto con la coda dell'occhio, ha detto letteralmente il test, e poi mentre era a terra accovacciato. Quindi la sua visuale era da questa posizione, perché lui ha precisato che si doveva parare dai calci e dalle percosse che riceveva mentre era in questa posizione, e ha precisato che mentre era accovacciato per terra gli sembrò che l'aggressore fosse in borghese. In realtà questa visuale non ottimale in posizione di difesa che aveva Schenone, secondo l'ufficio del pubblico ministero, consente di spiegare agevolmente questa imprecisione del ricordo, con particolare riferimento, oltre che alla divisa, anche all'altezza del teste. Veniamo a vedere poi gli ulteriori riscontri, quindi alle dichiarazioni di Azzolina, oltre al riscontro forte e grosso della testimonianza di Schenone e poi anche di queste altre testimonianze, che a loro volta riscontrano Schenone su alcuni punti relativi alla questione Azzolina. Allora, un primo riscontro documentale nel certificato del pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il certificato è stato prodotto dall'ufficio del pubblico ministero ed è, riporta orario ore 17.02 del 20 luglio 2001. In questo certificato, e questo è un dato importante, non si fa alcuna menzione di ferita alla mano, si fa esclusivamente riferimento ad una radiografia al cranio, al piede, si fa riferimento all'assenza di lesioni ossee traumatiche a carico di cranio e di piede, ma al momento della dimissione dell'ospedale, quindi alle 5 del pomeriggio, Azzolina non aveva ancora questa ferita alla mano, quindi questo è un primo riscontro documentale circa il luogo in cui la ferita venne prodotta. Abbiamo poi la deposizione fatta all'udienza del consulente medico legale dottor Lomi, che è stato ascoltato all'udienza del 27 febbraio 2007, e il riscontro ulteriore dei suoi elaborati scritti che sono stati acquisiti dal tribunale dopo l'audizione del consulente stesso. Il dottor Lomi ha precisato che Azzolina riportò una ferita lacero contusa alla mano sinistra, dalla quale derivò una malattia di oltre 40 giorni con un indebolimento permanente dell'organo della prensione, ma in particolare il dottor Lomi ha evidenziato la piena compatibilità delle caratteristiche della ferita con la dinamica descritta da Azzolina nel suo racconto circa la produzione della ferita stessa, dinamica confermata, come abbiamo visto, dal test Schenone. Il consulente, in particolare il dottor Lomi, ha precisato che ferite di questo tipo si possono avere anche senza danni strutturali alla mano. Su questo punto è stato ascoltato, va detto per correttezza, anche il medico legale Salvi Marco, che è stato indicato dalla difesa Chandra. Peraltro lo stesso consulente di parte Chandra, che invece nella sua valutazione ha parlato di conseguente necessità di danni strutturali alla mano per, in un caso di ferita come quella descritta da Azzolina, però ha anche ammesso di non avere mai neppure visitato l'Azzolina, quindi la sua posizione, la sua valutazione ha dei presupposti ben diversi da quelli del consulente Lomi, perché non si fonda su un riscontro, una visita diretta del paziente. Allora, le individuazioni fotografiche che sono state fatte al dibattimento dal test Azzolina sono avvenute in termini, questo ne va dato atto, in termini di non assoluta certezza. Peraltro questo dato, solo una è sicurissima, che è quella relativa all'imputato Amenta, le altre sono in termini di minore certezza. Peraltro questa prudenza, chiamiamola così, processuale del test non inficia, secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'attendibilità del testimone stesso, e anzi è un dato che ne conferma ulteriormente la genuinità. Chiaramente Azzolina era in uno stato di forte disagio e sofferenza, e quindi è perfettamente logico che in queste condizioni di sofferenza anche i suoi ricordi possono essere sommati su alcune diciamo dati precisi di dettaglio circa le caratteristiche somatiche delle persone, ma va però ricordato che tutte le persone riconosciute da Azzolina, cioè l'infermiere Pratissoli, l'infermiere Badiale, la dottoressa Chandra, il medico Amenta e anche il dottor Toccafondi, erano sicuramente tutti presenti nell'infermeria nel pomeriggio di venerdì 20 luglio, come risulta dalle documentazioni sui turni di servizio del personale sanitario. E la versione di Azzolina trova un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni degli infermieri Pratissoli Ivano e Poggi Marco, che sono stati sentiti al dibattimento all'udienza del 6 febbraio 2007. Vediamo cosa hanno detto i due infermieri con riferimento al caso Azzolina. Poggi Marco dice: mi ricordo del signor Azzolina, mi rimase impresso perché ha un nome famoso, è il nipote del famoso cardiochirurgo, aveva una ferita, non mi ricordo se tra il medio e l'indice o il medio e l'anulare o dove, una ferita lacero contusa, stava aspettando di essere suturato, che dopo poi l'hanno suturato, lui è stato appoggiato nel muro dell'infermeria e ci è rimasto un bel po' perché cercavamo un anestetico. Io gli ho chiesto: ma cosa ha fatto? E lui mi raccontò: perché mi hanno picchiato. Lui a me ha detto che era andato all'ospedale a prendere il metadone perché lui era un tossico, e lì un poliziotto gli ha chiesto: tu cosa fai? È stato legnato e portato a Bolzaneto, ma credo che questo gli altri non l'hanno sentito perché lui era appena sulla sinistra dentro. C'era Azzolina, c'ero io, c'era Ivano, avevano quindi prati strali, che stava cercando l'anestetico. Poi c'era il dottore, mi ricordo che per suturare la dottoressa disse fallo tu, anche perché il dottor Toccafondi è un chirurgo. C'era Toccafondi a Menta, che sono per loro due che l'hanno suturato. Ecco, vede, in questo episodio il dottor Toccafondi non ha avuto responsabilità, se l'ha cucito senza anestetico, perché non l'avevamo. Poi c'era la dottoressa che ha chiesto al dottor Toccafondi, e poi la Chandra, io entravo e uscivo. È stata una sutura che l'hanno fatta anche molto bene, c'è stato 10-12 minuti di intervento, io lo sentivo, riferito ad Azzolina, anche se non lo vedevo, perché dalla matricola sentivo che urlava. Sono le pagine da 51 a 55 della trascrizione. Veniamo poi a Pratissoli, dice, io ho assistito il medico a Menta che abbiamo fatto alcune suture. Una, la prima che abbiamo fatto quando sono arrivata, era un signore che si chiamava Azzolina, che era stato prelevato all'ospedale San Martino, che diceva che lui era andato lì per prendere il metadone perché era schedato come tossicodipendente. Lui si è trovato lì e nella bolgia dice che ha ricevuto una spinta ed è andato contro la vetrata della porta e si era tagliato. È stato assistito lì nel nostro ambulatorio, saranno state penso le 9:30. Poi con riferimento alla sutura dice nella mano, era un taglio che gli ha dato 2 o 3 punti per tenere insieme, era proprio la pelle sollevata in un polpastrello, l'ultimo. Poi sull'anestesia dice no, il dottor Amenta, poi suturò il dottor Amenta e alla domanda se Azzolina si fosse lamentato dice no, anzi dopo ha ringraziato e se n'è andato. Il dottor Toccafondi non c'era in quel momento, c'eravamo io e il dottor Amenta che stava preparando, c'erano anche i due ragazzi che erano deputati a fare questa cosa qui, non uscivano mai perché il loro lavoro era quello. Ovviamente si riferisce all'incombente della perquisizione, pagina 142 e 144 della trascrizione. Allora, quindi le dichiarazioni di Poggi e Pratissoli confermano quindi in maniera certa la versione di Azzolina circa il fatto che questo venne suturato alla mano nell'infermeria di Bolzaneto senza anestetico, quindi sul punto la prova è sicura. Tra le due deposizioni dei due infermieri, di questo l'ufficio del pubblico ministero ovviamente si fa carico, esistono delle differenze su 3 circostanze, su quanto disse Azzolina sull'origine della ferita, sul fatto che Azzolina durante l'intervento si fosse o meno lamentato per il dolore e sulla presenza o meno in infermeria del dottor Toccafondi. Allora sul primo punto, cioè su quanto disse Azzolina sull'origine della ferita, l'infermiere Poggi ha riferito che Azzolina gli disse di essere stato picchiato, mentre Pratissoli sostiene che Azzolina gli riferì di essere finito contro una vetrata in ospedale. E la versione di Pratissoli in effetti coincide con quella fornita dallo stesso Azzolina, che ha ricordato di aver avuto paura e di aver allora detto conseguentemente per paura di essere caduto per le scale. L'infermiere Poggi ha però precisato, questo è un dato importante, l'abbiamo letto nel passo, che mentre parlavo con Azzolina erano un po' in disparte e quindi è anche probabile che nessun altro abbia potuto sentire il loro dialogo. Inoltre lo stesso Azzolina ha dichiarato di essere stato ferito perché aveva subito negli scontri per strada delle ferite alla testa, non si può quindi escludere che Azzolina, parlando da solo con Poggi, quindi in un momento in cui diciamo era fuori da uno stato di particolare pressione psicologica, possa comunque avergli riferito di essere stato percosso poi dagli agenti e che quindi questa conversazione non sia stata udita dall'infermiere Pratissoli. L'altro punto era la questione dei lamenti di dolore di Azzolina. L'infermiere Poggi ha riferito di averli sentiti, mentre il Pratissoli ricorda che Azzolina non gridava. Il testo Azzolina, abbiamo letto il passo, ha in effetti riferito di essersi lamentato per il dolore. Peraltro la differenza tra queste due testimonianze non riguarda un particolare determinante a nostro avviso in ordine alla condotta, perché riguarda solo la circostanza del lamento per il dolore rispetto ad un fatto che è oggettivamente provato, e comunque la differenza tra le due testimonianze che si ribadisce riguarda un particolare non determinante può agevolmente spiegarsi con un difetto di ricordo dell'infermiere Pratissoli. Sul terzo punto, cioè presenza dell'imputato Toccafondi in infermeria, che era stata ricordata dall'infermiere Poggi e non ricordata da Pratissoli, che ha detto che non ricordare che ci fosse anche il dottor Toccafondi, ha precisato la circostanza lo stesso dottor Toccafondi nel suo esame, il quale ha ammesso di essere stato presente nel caso dell'episodio Azzolina. Quindi anche in questo caso ci si trova di fronte ad un difetto di ricordo di Pratissoli, perché è lo stesso dottore che dice che ricorda di essere stato presente questo episodio. E vediamo un attimo cosa ha detto l'imputato Toccafondi con riferimento a questo episodio, visto che ha riferito di essere stato presente. Nel corso del suo esame all'udienza del 12 e 15 ottobre, il dottor Toccafondi ha dichiarato, dice, è stato uno dei primi che abbiamo visto con riferimento ad Azzolina, come si capisce dal contesto del discorso, sono le pagine da 138 a pagina 141 che parlano del caso Azzolina, dell'esame dell'imputato Toccafondi. È stato uno dei primi che abbiamo visto, era un pochino più lontano, ma comunque era presente. Poi il dottor Ametta mi ha detto, lo cucio, suturo cucio, cioè una parola, io ho detto va bene, era una ferita interfalangea di un paio di centimetri di distanza, i cui lembi cutanei potevano essere proprio ravvicinati con 2 o 3 punti di sutura. Noi facciamo al dottor Toccafondi la domanda se aveste chiesto al paziente come si era procurato la lesione, il dottore risponde, ma mi sembrava un po' confuso, forse non ricordava bene, comunque non ne ha parlato, lui non è stato arrestato, quindi non è stato refertato, dice il dottor Toccafondi. A domanda se Azzolina si lamentasse, dice in maniera modesta. A domanda se fosse presente la dottoressa Sciandra, risponde non ricordo. Quindi anche in ordine a quanto avviene in infermeria, riteniamo che dalle testimonianze degli infermieri Poggi Pratissoli, dalla testimonianza del dottor Toccafondi, possa ritenersi provata e riscontrata la versione di Azzolina anche in ordine a quanto accade in infermeria. Ancora un'ultima considerazione con riferimento alle deposizioni dibattimentali dei testimoni che sono stati addotti dalla difesa Pigozzi. Premettendo subito che a nostro avviso, esaminando queste dichiarazioni, nessuno dei testimoni che sono stati indicati dalla difesa, adesso andiamo a vedere rapidamente perché, ha portato degli elementi favorevoli con riferimento alla posizione dell'imputato Pigozzo, comunque tali da modificare, in senso da inclinare, da depotenziare il quadro probatorio a carico dell'imputato che è emerso da tutto il resto dell'istruttoria dibattimentale. Andiamo a esaminare queste dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa Pigozzi. Sono le citate prima, Tore, Chiappello, Novello, Rocco, Bonaccorso. Allora, da queste deposizioni emerge sostanzialmente che Azzolina e Schenoni furono prelevati dall'ospedale San Martino insieme ad altri fermati e furono condotti a Bolzaneto da un convoglio di veicoli della Polizia di Stato che era composto da un Ducato azzurro con i colori d'istituto guidato appunto dall'imputato Pigozzi, da una Volante che era guidata da Torre Sergio, a bordo della quale vi era Chiappello Mirko come secondo agente, poi da una Marea guidata dall'agente Novella Andrea con a bordo l'altro teste Iacoella Gino e infine un'altra Marea che era guidata da Rocco con a bordo il collega Bonaccorso. Così si possono ricostruire dalle testimonianze dei testi indicati alla difesa Pigozzi ascoltati al dibattimento la composizione dei veicoli. Il funzionario della Polizia di Stato che dirigeva l'operazione era la dottoressa Truppo, la quale tenne i contatti con i responsabili della struttura per la consegna dei fermati. Infatti vi ricordate, la dottoressa Truppo era quella che arriva nell'atrio della palazzina mentre i fermati restano fuori in attesa e proprio perché lei andò, diciamo, a conferire con il dottor Perugini, con i responsabili della Polizia di Stato per il problema dei fermati, non ha potuto vedere nulla di quanto accadeva fuori perché i fermati rimasero all'interno dei mezzi. Anche la testimone Ausanio Marianna, che è stata ascoltata all'udienza del 12 gennaio 2007, che si trovava sul veicolo guidato proprio dall'imputato Pigozzi, ha dichiarato di ricordare, dopo l'arrivo, un momento di attesa nel piazzale sotto il sole, di essere scesa e quindi di non avere più visto i fermati sostanzialmente perché si era spostata e si era allontanata dal veicolo. Poi abbiamo Torre Sergio, ho sentito l'8 maggio 2007, Chiappello Mirko 8 maggio 2007, Novella Andrea 8 maggio 2007, Iacoella Gino 8 giugno 2007, che hanno tutti dichiarato di non avere visto dove furono portati gli uomini trasportati dal Ducato. E poi Rocco Antonino, deposizione 8 maggio 2007, Bonaccorso Santo 8 maggio 2007, hanno dichiarato di avere lasciato la caserma di Bolzaneto prima ancora della consegna dei fermati trasportati dal Ducato. E poi dall'interrogatorio che è stato letto al dibattimento, e che quindi è utilizzabile nei confronti dell'imputato Pigozzi, lo dice lui stesso, emerge che, lo dice Pigozzi nel suo interrogatorio, Chiazzolini e Schenone erano trasportati sul Ducato che guidava lui stesso. Quindi sostanzialmente nessuno dei test che sono indicati dalla difesa, appartenenti alla Polizia di Stato, indicati alla difesa Pigozzi, ha dichiarato di avere potuto vedere i fermati del Ducato durante l'attesa nel piazzale, cioè proprio nel momento in cui avvenne lo strappo della mano. Quindi tutte le testimonianze della difesa che abbiamo analizzato non scalfiscono, non inficiano il quadro probatorio provato dall'istruttoria dibattimentale a carico dell'imputato Pigozzi. Ritiene quindi l'ufficio del pubblico ministero che sia ampiamente provata la responsabilità dell'imputato Pigozzi in ordine al reato lui ascritto al capo 57 e se ne chiede l'affermazione. Rimane a questo punto soltanto Patrizzi, che non è tanto lungo.
Cerasuolo.
Ah no, c'è anche Cerasuolo. Rimangono ancora due posizioni, Cerasuolo e Patrizzi. Possiamo fare Patrizzi?
Ce l'ho qua.
Noi ce possiamo. Sì, sì, sì. No, 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 ma ce la faccio, non è per il tribunale che mi aveva detto le 5 e me. Facciamo Patrizzi.
Se riusciamo a seguirlo, perché. Facciamo Patrizzi.
Facciamo Patrizzi. Patrizzi, lasciamo la Cerasuola magari lunedì mattina, che è un po' più lunga.
Sì, Cerasuola è più lunga, facciamo Patrizzi.
Allora,
Patrizzi, chi c'è che è per la difesa di Patrizzi?
Non c'è nessuno perché non è mai venuto.
Vabbè.
Chi aveva l'ufficio?
Chi aveva l'ufficio oggi? Me lo difende lei.
Allora, al capo 68 è contestato.
Il suo collega, quell'avvocato di Perugia, perché non è mai venuto.
Allora, al capo 68 è contestato all'imputato Patrizzi il reato di percosse in danno di Lupi Bruno per averlo colpito in concorso con altri agenti della polizia penitenziaria mentre transitava lungo il corridoio in occasione di passaggi in transito al corridoio per gli incombenti della procedura. In particolare per il fotosegnalamento. Allora, Lupi Bruno è arrestato il venerdì 20 luglio, fu arrestato alle 16.40 di venerdì, è stato immatricolato l'1.25 di sabato 21 luglio ed è stato tradotto all'istituto penitenziario alle 6.20 dello stesso giorno di sabato. È stato ascoltato il 14 febbraio 2006 sul punto degli accompagnamenti lungo il corridoio. Vediamo cosa ha dichiarato. Dice: dopo la visita medica sono stato prelevato da un agente in borghese, portato fuori dalla cella. E qui sui due lati della cella c'erano due file lunghe, alla destra e alla sinistra del corridoio, di agenti della polizia penitenziaria. Ricordo perfettamente la divisa, quella che ha accompagnato per tutta la notte. Ricordo l'agente in borghese, mi ha fatto chinare e mi ha spinto lungo questo corridoio, dove sono stato, venivo colpito in continuazione, ripetutamente, da tutti quanti, da queste due file di agenti, due file di persone alle quali vieni lanciato e tutti iniziano a colpirti, in particolare sopra la schiena, sopra la testa, perché eravamo piegati, eravamo chinati. Quindi in particolare anche sui fianchi e con gli affibi. Ricordo perfettamente il rumore dei guanti, che avevano dei guanti neri con i quali ci picchiavano e siamo stati colpiti duramente per tutto questo tragitto. Noi correvamo il più possibile, io correvo il più possibile per arrivare alla fine e cercavano anche di farmi inciampare. In particolare il trattamento più duro l'ho ricevuto al ritorno, forse anche perché ero già provato dalle percosse dell'andata. Al ritorno appunto sono stato ripreso da questo stesso agente, sono stato riportato da questo agente della Digos all'ingresso. C'era di nuovo questo corridoio nella stessa identica posizione di prima, sono stato nuovamente lanciato in questo corridoio, colpito in tutti i modi possibili, ma anche più duramente della volta prima. E quando sono tornato in cella, avevo del sangue all'interno della bocca. Sono stato colpito, non so assolutamente in che modo, perché in quella confusione di colpi non potevo distinguere nulla. So solo che quando ero tornato, avevo dei dolori ovunque e il sangue nella bocca. Queste sono pagine 78 e 79 della trascrizione. Poi a proposito della descrizione di uno degli agenti che lo colpì nel corridoio, lui ha detto: mi ricordo uno in particolare, perché era un agente che avevo già visto altre volte in diverse occasioni all'interno della mia permanenza, non ricordo dove, comunque una faccia che ricordo in continuazione. Era non molto alto e non grasso, però abbastanza pieno, e non so se era proprio pelato, comunque insomma non aveva molti capelli, una parte di capelli, i capelli capelli, pelato sicuramente lo era parzialmente, c'è un crescendo. Abbiamo capito, questa gente lo ricordo perfettamente, perché fu uno dei primi che mi colpì, non so se è proprio il primo, comunque uno dei primi che mi colpì, e infatti è l'unico che ho potuto distinguere, proprio perché era il primo, perché poi dopo 2 secondi era impossibile capire qualche cosa. Chiediamo precisazioni sul colore dei capelli, non lo ricordo con precisione proprio perché erano pochi, e insiste poi. Il testimone quindi ha riconosciuto, confermando l'individuazione che aveva già fatto nella fase delle indagini, l'individuazione della, nella foto numero 75 dell'album della polizia penitenziaria, della persona che lo aveva accompagnato in, con queste modalità, che lo aveva colpito nel corridoio. In particolare la foto 75 figge all'imputato Patrizio Giuliano, e quando gli viene chiesto del riconoscimento dice sì sì, quello è il primo, uno dei primi che mi ha colpito nel corridoio, una delle persone che ho visto più presenti, di lui sicuramente ricordo il braccio che si alzava per colpirmi al volto, e poi nello stesso momento ho ricevuto anche pugni e calci. Questa parte è appunto a pagina 86. Proprio perché il testo ha dato anche dei riferimenti circa il momento in cui queste percosse sono avvenute, e ha avuto riguardo a quello che è l'orario che risulta del passaggio in carico all'amministrazione penitenziaria, cioè all'1:25 circa di sabato, si ritiene che l'episodio debba collocarsi prima dell'immatricolazione, cioè prima del passaggio in carico all'amministrazione penitenziaria. Andiamo allora a vedere il documento 4.7 sugli orari, e l'imputato Patrizi risulta essere stato in servizio a Bolzaneto H24, praticamente da venerdì 20 luglio sino a domenica 22 luglio, e il venerdì, che è la giornata che riguarda Lupi, dalle ore 6 alle ore 24, quindi sicuramente vi è una presenza in una fascia oraria compatibile. Un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni della parte offesa consiste nel fatto che il testimone ha ricordato che durante i transiti, diciamo, per essere accompagnato, era accompagnato da un agente della Digos in Borghese, e un dato dell'istruttoria che è emerso costante, che da tutta l'istruttoria dibattimentale, che chi si occupava prevalentemente del fotosegnalamento e anche degli accompagnamenti erano personali dell'ufficio trattazione atti sia della Digos che della squadra mobile, e come è emerso da tutte le testimonianze degli appartenenti all'ufficio trattazione atti, questi agenti erano tutti in Borghese, quindi questo dato che dà il test Lupi trova un riscontro nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Quindi l'identificazione dell'imputato si può ritenere certa e confortata dalla presenza in servizio in una fascia oraria compatibile, dall'individuazione fotografica che è fatta in termini di assoluta sicurezza. Abbiamo letto il passo proprio perché ha aggiunto questa circostanza del braccio, questa circostanza che era un viso che aveva visto, che lo ricordava benissimo perché lo aveva visto più volte presente durante la sua permanenza. E poi questo dato dell'accompagnamento al fotosegnalamento da parte di un agente in Borghese, che è un dato che è riscontrato da tutta le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Abbiamo poi le risultanze dell'istruttoria con in punto descrizione della presenza di agenti nel corridoio, quando il collega vi aveva illustrato tutte le categorie tematiche di punti comuni che risultavano dalle dichiarazioni, era proprio questa, cioè questa, non soltanto questa presenza consistente di forze dell'ordine nel corridoio, ma anche questa particolare disposizione a mo' di forche caudine. I testi tedeschi hanno usato quell'espressione che vi ricordava il collega, passare per le picche, proprio perché rendeva questa idea, e il test descrive questa situazione che confortata da altre testimonianze. E poi abbiamo un ulteriore riscontro che è costituito dalle dichiarazioni delle parti offese Carcheri Alessandro. Carcheri Alessandro ha testimoniato l'udienza del 6 febbraio 2006, e ha confermato al dibattimento il riconoscimento nella foto 75 effigiante appunto l'imputato Patrizi come la persona autore delle percosse in cella in suo danno. Per questo fatto fatto per cui vi era stato questo riconoscimento certo e pieno della parte offesa Carcheri Alessandro è stato chiesto dall'ufficio del pubblico ministero archiviazione solo per il problema di difetto della querela, però il riconoscimento era certo e la parte offesa Carcheri Alessandro ha riconfermato il riconoscimento a dibattimento. Quindi questo ulteriore riconoscimento nella persona dell'imputato da parte di altra parte offesa come persona comunque autore di percosse è un ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Lupi sul punto. Un'ultima precisazione per dire che il fatto che il testimone non sia stato in grado di precisare proprio il tipo di percosse ricevute sulla schiena oppure la circostanza che non abbia più saputo precisare se si siano verificate di più all'andata o al ritorno dell'accompagnamento dal fotosegnalamento ad avviso del pubblico ministero non inficia il quadro probatorio e la certezza diciamo del riconoscimento perché riscontrata dalle risultanze dell'istruttoria. Questo perché? Perché il testimone ha ribadito e la lettura del racconto lo ha provato di avere ricevuto un sacco di percosse, più tipi di percosse durante tutto questo transito, tanto che dice che correva per arrivare alla fine per cercare di scansare qualche colpo. A un certo punto dice letteralmente, dopo i primi colpi non ho più capito niente, perché arrivavano da tutte le parti e non sapevo più distinguere. Infatti ricordo, dice, non so se era il primo o proprio il primo, però dopo non è più riuscita a distinguere nulla. Di essere stato quindi percosso più volte nel corridoio e di avere ricevuto questa molteplicità di percosse proprio in occasione degli spostamenti per il fotosegnalamento, così comunque ricollegando tutte queste percosse a questo transito per questo incombente. Ritiene quindi l'ufficio del pubblico ministero che sia provata la penale responsabilità dell'imputato Patrizi in ordine al reato ascritto al capo 68 per tutte le ragioni sopra esposte e se ne chiede pertanto l'affermazione. Quindi rimane Cerasuolo che la metteremo all'inizio lunedì mattina.
Il dibattimento è rinviato all'udienza del 10 marzo, ore 9.
Quindi a questo punto faremo Cerasuolo, l'area sanitaria, l'area matricola. Per le pene vedremo se riusciremo a fare lunedì o se l'udienza di martedì mattina.
Più probabile martedì.